Sera, sono le 10 meno 10. Arriveremo fino alle 10:30. Ok? Mi ho promesso di non fare oltre le 10:30. Però desideriamo condividere con voi qualcosa che realmente può cambiare la nostra mentalità e il nostro modo anche di approcciare le persone con il messaggio del Vangelo. Vorrei che poteste prendere appunti perché sono tanti. E c'è tanto da dire, in realtà è qualcosa che dovremmo studiare in più volte, in realtà, però cercheremo con l'aiuto del Signore di fare questo. Volevo che prendeste insieme a me la lettera ai Romani al capitolo 8. Sembra uno stendino questo qua. Romani capitolo 8. È la nostra quarta parte per quanto riguarda l'identità in Cristo. Quindi, se volete mettere un titolo nei vostri punti, identità in Cristo, quarta parte. Romani 8, dal versetto 14 in poi dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. E lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Okay? Se vado troppo veloce, non vi preoccupate, magari potete riprendere anche la registrazione e ascoltare, però mi farebbe piacere se poteste ascoltare, se riuscite a prendere appunti nello stesso momento, è straordinario. La Bibbia dice qua al versetto 15 che noi abbiamo ricevuto lo spirito di adozione. Questo è uno dei modi in cui viene chiamato anche lo Spirito Santo. È uno dei nomi della persona dello Spirito Santo. Viene chiamato lo spirito di adozione. Andiamo a leggere Galati capitolo 4, dal versetto 4 in poi. Galati 4:4 dice: ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo cosa? L'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre. La Bibbia dice che siamo stati adottati, abbiamo ricevuto lo spirito di adozione, siamo stati adottati. E quando noi pensiamo a questa parola, leggendo la scrittura chiaramente con una cultura occidentale, interpretandola, perché noi siamo italiani, viviamo in Europa e facciamo parte di una cultura, abbiamo una cultura occidentale. Quindi quando noi pensiamo all'adozione, la prima cosa che ci viene in mente è un bambino africano che vive dall'altra parte del mondo e ci sono dei genitori che non possono avere figli, che fanno delle pratiche per adottare un bambino povero in questo caso, che verrà ad abitare nella loro casa, gli cambieranno il nome, sarà inserito nello stato di famiglia e quel bambino riceverà tutti i diritti di un bambino come se fosse nato in quella nazione. Facciamo il caso in Italia, acquisirà tutti i diritti di un bambino italiano, avrà un nome italiano, avrà un cognome italiano e avrà tutta la sua vita secondo quelle che sono le leggi italiane. Ma la sua pelle è scura, il sangue che scorre nelle sue vene non è quello biologico del padre e della madre adottivi, e quindi un bambino si sentirà in un modo o in un altro amato, accettato, straordinariamente accolto, ma pur sempre diverso, ma pur sempre non realmente nato da quei genitori. È stato adottato, è stato importato dalla sua nazione ad un'altra nazione. Allora, quando noi pensiamo all'adozione, noi abbiamo in mente questo modo di fare o di ragionare, perché queste sono le leggi nelle quali noi viviamo, e non ci rendiamo conto che in realtà la scrittura parla di ben altro e dice assolutamente un'altra cosa. Stasera, con l'aiuto dello Spirito Santo, cercheremo di entrare in questo argomento, e vorrei subito partire da una cosa che fa rottura. Noi siamo sempre stati insegnati, abbiamo sempre ricevuto l'insegnamento nelle nostre comunità evangeliche che esistono le creature di Dio e i figli di Dio. Questo è un insegnamento classico che noi riceviamo, e in un modo o in un altro abbiamo trovato delle cose nella Bibbia che affermano questo, ma in realtà noi non troviamo questa differenza e questa distinzione nella Bibbia. E voglio dirvi da subito che l'insegnamento di stasera parlerà di questo: non esistono creature di Dio e figli di Dio, esistono figli lontani da casa e figli che sono ritornati a casa. E con l'aiuto di Dio vi dimostreremo stasera qualcosa di cui parla la Bibbia. Dio non ha mai fatto creature, Dio ha soltanto figli, e vedremo qualcosa che andrà, che è scioccante, che abbiamo sempre letto e che non abbiamo mai considerato, perché in realtà noi crediamo che il peccato di Adamo è stato ed è più potente del sacrificio di Gesù. Noi non crediamo realmente che il sacrificio di Gesù sia stato più potente e più influente del peccato di Adamo. E voglio leggere insieme a voi da Romani al capitolo, anzi, prima di leggere Romani voglio leggervi Giovanni 11:52, un versetto chiave per questa discussione. Giovanni 11:52, vi chiedo di lasciare andare un attimo le pietre prima di lapidarmi, ascoltate prima tutto la fine del messaggio, dopodiché potremmo parlare. Giovanni 11:52, in realtà leggiamo dal versetto 49, questo è l'episodio in cui, il nome di Gesù o la fama di Gesù arriva al culmine nel Sinedrio, e là devono prendere delle decisioni. Dice il versetto 49: ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora, egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Per raccogliere in uno i figli di Dio, ditelo insieme a me, quelli che noi chiamiamo creature di Dio, Dio le chiama figli dispersi. Quelli che noi chiamiamo creature di Dio, Dio li chiama figli miei dispersi. Cominciate a pensare alla parabola del figlio prodigo e comincerete ad agganciare tante cose. E ora voglio leggere insieme a voi qualcosa di meraviglioso da Romani al capitolo 5, perché questa è la chiave dottrinale di questo argomento. Romani 5, dal versetto 12 in poi, leggeremo diversi versetti, quindi state con me per favore, faremo presto, ve lo garantisco, ma se state qua, state svegli, ascoltate, perché è molto importante questo argomento. perché questo darà tante risposte a tante domande. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Perché fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. Parla di Gesù. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono della grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di uno solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Cosa sta dicendo Paolo? Paolo ha detto, quando Adamo ha peccato, la morte si è estesa a tutti gli uomini, versetto 12. Il peccato è entrato nel mondo e attraverso il peccato è entrata la morte, e la morte si è estesa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Mi chiedo, chi è che ha commesso l'atto di peccato? Tutti gli uomini o un solo uomo? Un solo uomo. La Bibbia ci insegna che attraverso il peccato di un solo uomo la morte si è estesa a tutti gli uomini. Io vi chiedo, che colpa ne avevano? Che colpa ne hanno avuto tutti gli uomini? Nessuna. Eppure è qualcosa che è successo, è accaduto. Attraverso il peccato di un uomo, il peccato è entrato nel mondo, attraverso il peccato è entrata la morte, la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. In realtà non è che tutti hanno peccato, tutti hanno ricevuto la natura di peccato. La Bibbia ci insegna che come il primo Adamo ha fallito, l'ultimo Adamo ha vinto. E che attraverso il peccato di Adamo tutti sono diventati peccatori, e attraverso il sacrificio di Gesù tutti sono diventati giusti. Ora, ci sono tante domande alle quali dobbiamo rispondere, ok? So già il processo mentale che c'è dentro di voi, perché già è accaduto dentro di me. Ed è normale, ed è normale. Allora significa che tutti siamo salvati? Ho detto questo? No. Però in un modo o in un altro Gesù ha riportato indietro la condizione dell'uomo. A noi è stato insegnato che l'uomo nasce con una natura di peccato. E voglio dirvi stasera che non è scritto da nessuna parte. C'è stato insegnato qualcosa che non è basato su dei fatti o su cose scritte. La Bibbia non parla della differenza tra creature di Dio e figli di Dio. Sto dicendo che sono tutti salvati? No. Sto dicendo che andranno tutti all'inferno? No. Stiamo dicendo un'altra cosa, che l'uomo non nasce con una natura di peccato lontano da Dio. Perché se fosse vero, Gesù non potrebbe mai dire dei bambini, di essi è il regno di Dio.
Perché Gesù dice dei bambini, di essi è il regno di Dio? Perché la Bibbia ci insegna che gli uomini non nascono con una natura di peccato, ma si corrompono con l'andare del tempo. Il figliol prodigo, la storia del figliol prodigo ci insegna una cosa, se volete leggere insieme a me in Luca al capitolo 15. Leggiamo dal versetto 1, perché Gesù, nel momento in cui lo accusano di essere amico dei peccatori e dei pubblicani, Gesù risponde a questa che per gli altri era un'accusa, per lui era un complimento. Lui risponde con tre parabole: la pecora smarrita, la dramma perduta e il figlio del prodigo. E se voi riflettete, sono tre cose che erano sempre appartenute a qualcuno. Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora Gesù disse loro questa parabola: quale uomo se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? Il pastore che va in cerca della pecora perduta non va in cerca di qualcosa che non era suo, ma va alla ricerca di qualcosa che gli è sempre appartenuto. Per favore, segnate i vostri appunti Salmo 24 versetto 1: e quando la ritrova se la mette sulle spalle tutto contento, e giunto a casa convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato, non ho trovato, non ho ricevuto, ho ritrovato la mia pecora che era perduta. E io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gloria per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E quando Gesù parla del peccatore dei giusti, vi ricordate che Gesù ha detto: io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Gesù non stava dicendo che c'era una differenza, Gesù stava parlando del modo in cui loro si rapportavano con Gesù. Io non sono venuto per i giusti. Non stava dicendo che c'erano giusti, stava dicendo: io non sono venuto per coloro che si sentono a posto, ma per coloro che sanno di avere bisogno di un salvatore. Quindi c'è una terminologia che Gesù usa non per fare dottrina, ma per far saltare e risaltare fuori quella che era l'attitudine di coloro che lo stavano ascoltando. Vedi, qua Gesù chiama i giusti, qua chiama i peccatori. No, Gesù non sta facendo dottrina qua. Gesù sta mettendo in risalto il modo in cui i farisei si sentivano. I giusti di cui parla Gesù non sono quelli che sono in chiesa. Gesù sta facendo una satira riguardante i farisei. E poi continua. Versetto 8: quale donna se ha 10 dramme, 10 monete e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non la cerca accuratamente finché non la ritrova? E quando l'ha trovata chiama insieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. E al versetto 11 comincia a parlare del figliol prodigo. Il figliol prodigo, non la creatura prodiga. E Gesù parla di questo figlio nato dove? Tra i porci o nato in casa? Nato in casa, e aveva un padre e aveva un fratello, aveva una dignità, aveva una natura
da figlio, non da creatura, non da estraneo.
E Gesù parla di questo figlio che è arrivato a un certo punto, chiede al padre la parte della sua eredità e se ne va via. Non è nato fuori di casa, è nato in casa. È arrivato a un certo punto, lui decide di andarsene via.
Ecco perché la Bibbia dice: insegna al fanciullo la via da seguire, perché quando sarà grande non si dipartirà da essa. Ecco perché è bello poter nascere nelle famiglie che, dove si predica il Vangelo, dove si ama il Signore, perché in un modo o in un altro si evita ai ragazzi di andarsene via, è lontano da Dio.
La Bibbia ci insegna che il sangue di Gesù, il sacrificio di Gesù, ha letteralmente annullato quello che Adamo ha fatto, perché è scritto che attraverso il peccato e la trasgressione di un uomo molti sono diventati peccatori, attraverso l'ubbidienza di uno solo molti sono diventati giusti. Cosa è successo? È successo che alla croce, attraverso quello che Gesù ha fatto, attraverso la sua resurrezione, lui ha riportato l'uomo a casa. E ogni bambino nato dalla resurrezione di Gesù in poi nasce a casa. E quando cresce decide. È straordinario vedere bambini di 3 anni come possono parlare in altre lingue. Ora pensate che un bambino di 3 anni ha bisogno della nuova nascita? Avete mai visto bambini di 5 anni cacciare demoni? Io sì. Gesù, quando voleva mettere a tacere i suoi discepoli, prendeva un bambino, lo metteva in mezzo e ha detto: forse non avete capito che se non vi convertite e non diventate come lui, voi non entrerete nel regno dei cieli. I bambini erano l'esempio perfetto che Gesù usava per il livello di maturità e di sensibilità della Chiesa. Dovete ritornare ad essere come loro, perché finché non hanno la capacità di dover scegliere per il mondo, di dover scegliere per le cose brutte, di dover scegliere per allontanarsi da Dio, di dover scegliere per andarsene via da casa. E quando il figliol prodigo ritorna a casa, mentre era tra i porci, diceva: oh, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io sono qui a morire di fame. Farò una cosa, mi alzerò, andrò da lui e gli dirò: padre, ho peccato davanti al cielo, davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, fammi diventare come uno dei tuoi lavoratori salariati. Ritorna a casa e cosa succede? Il padre dalla porta o dal balcone, non si sa se c'erano balconi a quel tempo, in ogni caso guardava all'orizzonte, dice la Bibbia, e vedeva, e dice la Bibbia, quando lo vide da lontano ebbe compassione e corse verso di lui, lo abbracciò, lo baciò, lo ribaciò, lo ha battezzato di baci, d'amore, di abbracci. E quando il figlio finalmente ha aperto la bocca, ha detto: padre, io ho peccato davanti al cielo e davanti a te. Padre, non Dio, padre, io ho peccato davanti al cielo, davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre neanche gli fa finire la parola, parla ai servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, ammazzate il vitello ingrassato, facciamo festa. Perché? Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, questo mio figlio era perduto ed è ritornato a casa, e dobbiamo fare grande festa. Amen. Noi siamo chiamati a riportarli a casa. Sì, ma Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quando parla di creature non sta parlando della loro posizione dottrinale davanti a Dio. Ogni creatura significa ogni essere umano. Noi siamo creature. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Quindi non ha a che fare con la terminologia dottrinale di cui stiamo parlando, perché è un sinonimo. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni essere umano. Nel Vangelo di Matteo, Matteo 28 dice: andate per tutti i popoli e fate discepoli di tutti i popoli. Sono sinonimi: creature, popoli, esseri umani, persone. Non sta definendo la loro posizione in quanto figli o in quanto creature. E quando Paolo parla dell'adozione, questo è molto importante per noi comprenderlo, perché Paolo, quando scrive, scrive con una cultura ebraica. E voglio farvi comprendere stasera, con l'aiuto di Dio, che cosa significa essere stati adottati. Andiamo a leggere un attimo il capitolo 3 della lettera ai Galati. Il concetto fondamentale che voglio esprimere stasera è che tu sei sempre appartenuto a Dio, e quando hai creduto in Gesù, letteralmente non è cambiata la tua natura, ma semplicemente sei tornato a casa. Ora, io so quello che alcuni di voi stanno pensando, ma in Giovanni 1,12 è scritto che a tutti coloro che credono in Lui Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quindi vedi che figli di Dio si diventa? E in realtà fondiamo una teologia così importante su un versetto, che può essere tradotto in un altro modo, e ora vi dirò in che modo dovrebbe essere tradotto. Galati capitolo 3, leggiamo dal verso 22. Seguitemi per favore. La scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è quindi né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Attenzione al capitolo 4, perché Paolo continua e dice così: ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma egli è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo cosa? L'adozione. Ora, poiché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Poiché tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Paolo sta parlando di qualcosa che succedeva all'epoca in cui lui scriveva queste lettere, nella cultura ebraica. Seguitemi. Nelle famiglie ortodosse, nelle famiglie credenti degli ebrei, il bambino nato in casa delle famiglie all'età di 8 anni veniva mandato via da casa e affidato a dei precettori, degli amministratori, qualcuno che insegnava a questo bambino la legge mosaica a memoria. Noi l'abbiamo visto, sono stato diverse volte a Gerusalemme, è straordinario vedere dei bambini di 7, 8, 9 anni che ripetono a memoria il Pentateuco. È sconvolgente. A memoria, Genesi, Esodo,
Levitico, Numeri e Deuteronomio a memoria. E per 4-5 anni venivano lasciati nelle mani di questi insegnanti affinché fossero equipaggiati e istruiti nella legge di Mosè. Alla fine di questo processo, che durava 4-5 anni, all'età dei 12-13 anni, c'era una celebrazione, una festa che veniva chiamata il Bar Mitzvah, e viene fatta ancora oggi al Muro del Pianto. E quando questa festa iniziava, si dichiaravano delle cose, perché il bambino esce di casa minorenne ma torna a casa maggiorenne. Secondo la cultura ebraica, un bambino a 12 anni diventa maggiorenne. Solo a 30 anni poteva entrare nella sinagoga e leggere la Torah. Avevano delle regole, hanno tuttora delle regole, ma Paolo sta spiegando qualcosa in accordo a quello che è una cultura ebraica, e sta dicendo: quando il figlio ritorna a casa come adulto, come maggiorenne, e questo processo di rientro a casa si chiama adozione. Quindi l'adozione ha a che fare con un bambino che ritorna a casa, ma che è sempre stato della famiglia, nato a casa, uscito fuori per un certo tempo, è ritornato a casa ed è stato adottato. Noi abbiamo adottato un bambino che è diventato maggiorenne. E quando Paolo parla dell'adozione, sta dicendo: in realtà tu sei sempre stato sua proprietà, sempre. C'è stato un momento della tua vita in cui tu hai deciso di andartene da casa, ma la Bibbia dice che il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, è venuto per cercare e riportare a casa ciò che era perduto. Il fratello del figlio il prodigo arriva a casa, sente la danza e la musica e dice: chi è questo manicomio? Arriva un servo e gli dice: è tornato tuo fratello. E lui si arrabbia e rimane fuori. Gesù parla nella parabola e dice: il padre uscì di nuovo da casa e supplicava il figlio maggiore di entrare. Immaginate il padre, figura di Dio, che esce da casa e supplica il figlio ad entrare. È come se Dio oggi stesse supplicando la sua chiesa ad accettare la sua grazia. E il figlio maggiore: sono tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito ad un tuo comandamento, e non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici, e ora che viene questo, che arriva questo tuo figlio che ha sperperato tutte le ricchezze con le prostitute, tu ammazzi pure il vitello ingrassato. E il padre risponde: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava fare festa. Perché? Perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, questo tuo fratello era perduto ed è ritornato a casa. Unisciti a noi, per favore, e fai festa con noi. Quando Paolo dice in Colossesi, andiamo a leggere il capitolo 1. Quanti di voi hanno fatto esperienze soprannaturali con Dio prima di incontrarlo, prima di nascere di nuovo? Quanti di voi hanno mai sentito la voce di Dio, fatto dei sogni particolari, sono stati anche usati da Dio in maniera particolare? Quanti? Per favore alzate la mano. Quanti? Quanti hanno fatto esperienze? Vedete? Perché? Perché se eravamo gli empi, separati, destinati all'inferno. Quello che voglio dirvi stasera è che l'inferno non è un diritto di nascita, ma una scelta di vita. A noi è stato insegnato che le persone nascono con la natura di peccato e sono già all'inferno, per natura. Io ho insegnato questo per tanti anni, che l'uomo nasce con una natura di peccato e quindi è destinato all'inferno, a meno che non si ravveda dei suoi peccati. Ma la Bibbia ci insegna che le persone nascono come figli di Dio e se muoiono da piccoli, di loro è il regno dei cieli. Noi non possiamo evangelizzare i bambini, sono loro che evangelizzano noi. Non so se siete d'accordo su questo. Oggi mi trovavo in aeroporto a Torino, stavo rientrando qua. E quando tu sei in una fila dove tutti aspettano di fare il check-in, tutti aspettano di passare il metal detector, sono tutti così, tutti con un cellulare, c'è questa fila, tutti hanno fretta, no? C'era lì una bambina di credo un anno e mezzo, due anni, non più di due anni, che ha fatto impazzire l'aeroporto, e chiunque la vedeva gli veniva il sorriso. I bambini hanno la capacità di far sorridere chiunque. Guarda loro e vedi la genuinità, la semplicità, l'amore, la trasparenza, la bellezza del creato. Ogni cosa, è vero o no? È vero o no? Quando hai dei problemi, basta che c'è un impicciriggio, ti passano tutto così. È vero, io quando sono, basta mi prendo in braccio mia figlia Rebecca, giochi con lei, stai con lei, ridi con lei, ti passano tutte cose. Hanno una innocenza. Tu ti immagini che muore un bambino e va all'inferno? Ma chi lo vuole un Dio così? Ma chi lo vuole questo Dio così? E questo il vero concetto del satanismo, è proprio questo, il fatto che ci hanno mostrato un Dio continuamente e inderogabilmente arrabbiato. Cioè tu già nasci e già sei condannato. E i bambini dicono: ma io non ci volevo venire, onestamente. Già hai 30.000 euro di debiti, quindi stai zitto. Già solo per il fatto che sei nato in Italia hai 30.000 euro di debiti. In più, come se non bastasse, se non ti ravvedi vai all'inferno. Chi vuole venire a vivere su questa terra? Manco gli alieni. Ecco perché gli UFO non vengono. Scherzando, naturalmente. Comprendete quello che sto dicendo? Tu nasci e già sei condannato. Scusa, ma perché mi hai fatto nascere? Non è colpa mia, perché mi hai portato qui? Per soffrire? Carmane moniera. Fammi ritornare dov'ero. Perché? Perché abbiamo insegnato che le persone sono condannate di diritto. Loro hanno il diritto di andare all'inferno subito appena nascono. Mentre Gesù dice: di loro il regno dei cieli. Come la mettiamo? Se è vero che tutti nascono nel peccato, i bambini non hanno bisogno di nascere di nuovo, allora perché di loro il regno dei cieli? Che colpa ne hanno di essere nati in quella casa? Colpa ne hanno? E perché diamo la colpa a Dio se nella scrittura dice esattamente il contrario? Colossesi 1:13 dice così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione. In cui abbiamo, non parla del regno, parla di Gesù, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. La parola redimere ha a che fare con quello che Gesù ha parlato in Luca 15. La parola redimere significa tornare in possesso nuovamente, ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo, ma che hai perso per un certo tempo.
Noi non eravamo creature di Dio, noi eravamo figli di Dio e siamo stati recuperati da Cristo. Ora, nel momento in cui noi nasciamo, nel momento in cui facciamo certe scelte, noi dobbiamo decidere. Perché se crediamo in Cristo, questo ci farà riportare in una posizione originale di figli. Ma questo non cambia la nostra natura, ma semplicemente noi ritorniamo a casa. Vi faccio riflettere su una cosa. Il figlio del prodigo ritorna a casa e il padre dice ai servi: rivestitelo con la veste più bella. La domanda è: perché non aspetta che il figlio si lava e si improfuma? Del resto faceva puzza di maiale. Perché Dio vuole dimostrare una cosa: mio figlio non è quello che è per quello che ha fatto, lui è quello che è davanti ai miei occhi. E la veste bianca rappresenta il fatto che una volta che lui è ritornato a casa, per me è come se non fosse cambiato niente. Amen. Il figlio prodigo esce da casa chiedendo l'eredità e torna a casa aspettandosi uno stipendio, un salario. Ma il padre, ritornato a casa, lo rimette in possesso della sua eredità. E gli dice: non solo tu sei mio figlio, ma ti rimetto in possesso di una eredità. Ti do una nuova dignità e rimetto nella tua vita la mia autorità. Con l'anello al dito stava rappresentando quello, il sigillo della famiglia con il quale si decidevano, si facevano le decisioni all'interno della famiglia. Stava dicendo a tutti i servi: mio figlio è arrivato e nel momento in cui ha messo il piede in casa la sua autorità è stata restaurata. La sua dignità è stata restaurata, la sua eredità è stata restaurata. I sandali e i piedi rappresentano il fatto che è una dignità di figlio, perché i sandali e i piedi erano soltanto per i figli, gli schiavi e i servi non usavano le scarpe, erano soltanto per i figli del padrone, del capo di casa. E il padre sta dicendo ai servi: mio figlio è tornato. E nel momento in cui ha messo piede dentro casa è come se non se ne fosse mai andato. Lo vedete quell'anello al dito? Significa che qualunque cosa lui dirà voi ubbidirete. Cristo ci ha redenti, ci ha riportati di nuovo ad un'origine. Gesù è morto per riprendere in uno e riunire in uno tutti i figli di Dio dispersi. Stiamo dicendo che tutti sono salvati? No. Stiamo dicendo che la salvezza è una scelta. Chiunque avrà creduto sarà salvato. Ma questo cambia la nostra prospettiva nei confronti delle persone. Perché quando noi diciamo e facciamo la distinzione tra creature e figli, io voglio che tu sappia che quando Dio guarda verso il mondo, lui vede figli. Figli lontani e figli a casa. Perché il sangue di Gesù ha pulito l'umanità intera. E voglio farvi riflettere su una cosa. Quando qualcuno crede in Gesù, gli facciamo fare di solito la preghiera della salvezza, è vero o no? Signore, io credo in te, perdona i miei peccati. Sapete che da nessuna parte nella Bibbia è scritto che dobbiamo chiedere perdono dei nostri peccati? Vi faccio riflettere su una cosa. Tu pensi che il sangue di Gesù ti lava nel momento in cui tu chiedi perdono dei tuoi peccati? La Bibbia dice che il sangue di Gesù è stato versato 2000 anni fa. E la Bibbia dice: mentre eravamo lontani, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo ancora peccatori, Dio ha mandato suo figlio. Quando Gesù ha versato il suo sangue sulla croce, lui ha perdonato i peccati di tutta l'umanità, perdonando i peccati ad ogni essere umano. Guardate dove è scritto. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 19, poiché Dio ha riconciliato a sé, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Quando Gesù ha dichiarato tutto è compiuto, quando tu credi in Gesù, lui non perdona i tuoi peccati perché tu gli hai chiesto perdono dei tuoi peccati, perché lui ha perdonato i tuoi peccati prima che tu nascessi. Dai, non stiamo predicando il Corano, stiamo predicando la Bibbia stasera, è la buona notizia. Quando qualcuno accetta Gesù non viene salvato in quel momento, quando qualcuno accetta Gesù sta ritornando a casa perché è stato salvato 2000 anni fa. Gesù non ti salva in quel momento, perché quello che lui ha fatto l'ha fatto una volta e per sempre, e quel per sempre significa per l'eternità. Quello che lui ha fatto ha un valore eterno. Tu dai la tua vita a Gesù, lui ha già perdonato i tuoi peccati. Tu dai la tua vita a Gesù, lui ha già guarito tutte le tue infermità. Tu dai la tua vita a Gesù, lui ha già provveduto. Perché Efesini 1:3 dice: benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale. La tua fede prende ciò che la grazia ha già provveduto. Ecco perché nella Bibbia non c'è nessun riferimento per quanto riguarda il pregare per la salvezza delle persone. So che questo è scioccante, lo so. Non esiste nessun versetto, neanche uno. Non esistono versetti nella Bibbia che ci dicono che dobbiamo intercedere per la salvezza delle persone. Perché? Perché? Molto semplice. Perché la salvezza è già stata fatta. E tu non convinci Dio. Arrivo. Non convinci Dio per salvare qualcuno, ma la nostra intercessione è contro principati e potestà che stanno tenendo accecate le menti delle persone. Ecco perché Gesù ha detto: se qualcuno vuole entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni, deve prima legare l'uomo forte, dopodiché saccheggerà la sua casa. Noi non intercediamo per convincere Dio a salvare, perché noi non siamo più buoni di Lui. La Bibbia dice che il mondo è già stato salvato. Ecco perché Gesù dice: quando verrà lo Spirito Santo, Egli convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Quando tu credi in Gesù, tu ritorni a casa e riacquisti tutti i diritti di figlio. Ed ecco perché Giovanni 1:12, che noi recitiamo come: tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. In realtà, nella nostra traduzione dovrebbe essere tradotto così. A tutti coloro che credono in Lui e lo hanno ricevuto, Gesù ha dato loro l'autorità di rivendicare il loro diritto di ergersi ed elevarsi a figli di Dio. Tu non diventi figlio, tu riacquisti i tuoi diritti di figlio. Non viene cambiata la tua natura. Viene cambiata la tua autorità. Tu ritorni a casa e Dio fa di te una persona nuova. Ma non cambia la tua natura, ti rimette nella posizione originale, dicendo: quel posto era tuo, era vacante e ora sei rientrato a casa. So che è un argomento un po' difficile da afferrare in una serata. Abbiamo domande? capito. Gesù. Peccato.
Allora lui sta ci ha redimensionato, che sono i nostri peccati.
Chiaro. Certo. Quando lo ha fatto?
Quando l'ha fatto? Quando lui giustamente
sulla croce.
È morto sulla croce. Ora il sangue di Dio Cristo che ci ha salvato, non è che è per tutti quelli anche che non credono in Gesù sono lavati con il suo sangue.
Abbiamo letto nella scrittura che Gesù ha perdonato tutti i peccati di tutti gli uomini. Sì, assolutamente sì. Infatti, no, infatti. Qual è la cosa che abbiamo detto e ripetuto? Infatti lo ripeto perché è importante questo. No, 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 lasciatemi rispondere perché l'abbiamo già detto, probabilmente non è stato recepito. Gesù ha detto che il peccato che porta alla perdizione non sono i nostri peccati. Lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Il problema è che le persone non andranno all'inferno per i loro peccati, perché i loro peccati sono già stati perdonati. Le persone vanno all'inferno perché non credono in colui che ha perdonato i loro peccati. Quindi significa che io non sono prigioniero dei miei peccati, io sono prigioniero della mia incredulità. Quindi il concetto fondamentale è questo: l'umanità è in un carcere con le porte aperte e il nostro compito è andare da queste persone e dire: i tuoi peccati non devono essere perdonati, i tuoi peccati sono già stati perdonati, e ciò che ti farà uscire dalla prigione è se tu credi in Gesù. Chiaro? Le persone sono tutte perdonate dei loro peccati, tutti, ma ciò che dà la salvezza non è chiedere perdono dei propri peccati, ciò che dà la salvezza è credere in Gesù. Ecco perché la Bibbia dice: credi. Cosa devo fare per essere salvato? Chiedi perdono dei tuoi peccati. Non lo troverete scritto mai. Cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare per essere salvati? Chiedete perdono ai vostri peccati. Non lo troverete scritto da nessuna parte. Cosa devo fare per essere salvato? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Non sono i tuoi peccati che ti stanno portando all'inferno, ma è la tua incredulità su colui che ti ha già perdonato. Comprendiamo ora? Questo è molto importante. L'inferno non è qualcosa nelle quale le persone andranno così senza neanche rendersene conto. È una scelta. Il cielo è una scelta. Quindi noi non nasciamo con una natura di peccato, perché Cristo ha già lavato i nostri peccati. La Bibbia dice: Dio non imputa più al mondo i loro peccati. Perché noi dobbiamo andare a predicare il Vangelo? Noi non predichiamo alle persone dicendo: ravvediti dei tuoi peccati. Voi non troverete mai questo tipo di predicazione nella Bibbia. Mai. La predicazione del Vangelo è: credi nel Signore Gesù perché Lui ti ha amato e ti ha salvato. Amen. Quindi ciò che porta le persone fuori da una prigione che ha le porte già aperte, perché attraverso il peccato di Adamo siamo tutti stati rinchiusi in una prigione, si chiamava peccato. Attraverso l'obbedienza di Gesù, la porta di quella prigione è stata aperta, ma l'umanità deve scegliere cosa fare. E ciò che tiene legate le persone, noi abbiamo sempre pensato che sono i loro peccati. Non sono i loro peccati, che i loro peccati, dice la Bibbia, sono già stati perdonati. Ma ciò che li mantiene nella prigione è il fatto che non credono in Gesù. Ed ecco perché noi dobbiamo andare a predicare il messaggio del Vangelo alle persone e dare la buona notizia, perché chi vede noi deve vedere Gesù. Gesù ha detto: se vedranno che vi amate gli uni gli altri, se vedranno e capiranno che voi appartenete a me. C'è una domanda? Di chi era? Tu, Elena? Tu? Ok, ok. Ci sono domande? Tu? Ah, tua, scusa. Sì. Famiglia, scuola, televisione, internet, ambiente, strada. Ecco perché quanto è importante che le famiglie possano crescere i loro figli nel Vangelo, facendoli crescere non in una religione evangelica, ma nel Vangelo. Perché voglio leggere, siamo fuori orario, ma voglio leggervi l'ultimo versetto. Efesini capitolo 2. Versetto 1, Efesini 2:1 dice così: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira come anche gli altri. Questa parola per natura è stata usata molto per dire: vedi, la Bibbia dice che per natura noi siamo figli di ira. Ma la parola per natura significa, nel testo greco, la parola physis significa letteralmente crescita, significa e germogliare. In questo caso ha a che fare con qualcosa di negativo, ma ha a che fare con un punto di partenza, ma ha a che fare con uno sviluppo. Quindi il concetto che spiega la Bibbia è: siamo nati in casa, siamo nati figli di Dio, i bambini hanno il regno di Dio dentro di loro il regno di Dio, i bambini sono l'esempio e il modello per eccellenza, per essere, per come comportamento, come pensiero, come attitudine, come motivazione. Ma arrivato a un certo punto, il mondo che giace nel maligno, ma non le persone. Quando parla del mondo che giace nel maligno, nel testo greco ha a che fare con la mentalità, lo spirito, la struttura mentale, ok? Perché la Bibbia dice: Dio ha tanto amato il mondo. E là usa due parole diverse nel testo greco. Dio ha tanto amato il mondo, e lo stesso Giovanni poi dice: non amate il mondo. Che senso ha? Giovanni sta usando due parole diverse nel testo greco. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, e poi nella sua lettera dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Allora quando la Bibbia dice Dio ha tanto amato il mondo, dice Dio ha tanto amato le persone. E quando dice non amate il mondo, dice non amate lo spirito che sta motivando e agendo e che dà l'attitudine sbagliata, perché quel mondo, quell'attitudine giace nel maligno. E quando i nostri figli e i bambini crescono in un mondo che giace nel maligno, l'unica vera protezione è una famiglia, l'unica vera protezione sono delle buone comunità dove si predica il Vangelo. E quando abbiamo dei figli che già da piccoli crescono nell'amore, nel messaggio del Vangelo, sarà per loro molto più facile rimanere nelle vie del Signore. E non avranno bisogno di dire: no, devo andarmi a fare un'esperienza nel mondo per capire poi l'amore di Dio. Grazie a Dio, molti figli che nascono e crescono rimangono poi nelle vie del Signore. E hanno fatto esperienze sin da piccoli. E sono quelle persone che magari vengono da te e ti dicono: io ho sempre creduto in Gesù. E noi l'abbiamo sempre trattati male, perché abbiamo detto: non è possibile. Io amo il Signore da quando sono piccolo. Non è possibile, gioia mia, perché devi nascere di nuovo, devi fare un'esperienza.
e li abbiamo sempre condannati o additati in certi modi, in un certo senso. Però un figlio che nasce in casa ha poi la sua decisione. Alcuni decidono di andarsene via di casa, alcuni, come il fratello del figlio del prodigo, decide di rimanere a casa. Sono scelte. E quindi il nostro compito è andare a predicare il Vangelo e riportare dei figli che se ne sono andati da casa, riportarli a casa. Ecco perché per noi è importante avere la giusta attitudine, la giusta prospettiva, perché se tu vedi le persone come tuoi fratelli e tue sorelle, tu farai di tutto per riportarli a casa. E invece a volte diciamo, quando qualcuno, noi predichiamo il Vangelo, qualcuno ci ascolta, diciamo: bah, non devo gettare più le perle ai porci. No, ricordati che tu una volta eri così. È vero o no? È vero o no? Ha Dio avuto misericordia di noi, sì o no? Ok, allora nessuno si può permettere di dire: non date le perle ai porci. Tutti, ok? Poi è successo qualcosa. Non c'entra niente con l'evangelizzazione, purtroppo l'abbiamo sempre usato male. Se lo vai a leggere in Matteo 7, quando Gesù parla di questo argomento, Gesù sta parlando dei rapporti interpersonali tra i fratelli. E Paolo poi riprende questo argomento in Prima Corinzi 6, quando dice: quando avete dei problemi tra di voi, non date le vostre cose a quelli che non sono di dentro. Perché dice: noi giudicheremo le nazioni e giudicheremo gli angeli. E non siete in grado di giudicare le cose tra di voi, che chiamate un giudice di fuori, un avvocato di fuori, per fare decidere le cose di dentro, perché non soffrite un po' di più? Ecco perché il mondo, ecco perché le persone che ancora non comprendono, non capiscono, vi trattano male, perché pensano: se tra di voi avete problemi, ma io ne ghiri. È vero o no? Gesù ha detto: da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, non se siete perfetti, non se non sbagliate mai, ma se vi amate gli uni gli altri. E l'amore copre, l'amore spera, l'amore crede, l'amore fa di tutto, perché è la forza più straordinaria che esista nel mondo, perché è soprannaturale. Amen. Alleluia. Quindi quando dice non date le perle ai porci, non sta parlando di evangelizzazione lì, perché il contesto nel quale Gesù sta parlando in Matteo 7 da 1 a 6 ha a che fare con i rapporti interpersonali tra i fratelli, e sta dicendo: perché vuoi togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello e non vedi il bosco, la foresta che c'è nei tuoi occhi? E perché in questi vostri problemi che avete gli uni con gli altri volete dare le perle, le cose preziose ai porci? Gesù usa un linguaggio che è un linguaggio adatto agli ebrei, che loro capivano questo modo di parlare, che riguardava la loro cultura, come quando Gesù dice: non è buono dare il pane dei figli e darlo ai cani. Era un linguaggio che noi non capiamo, che noi purtroppo lo prendiamo e lo utilizziamo con le persone di fuori, mentre Gesù stava utilizzando delle espressioni per fare comprendere dei concetti forti, in maniera molto forte, agli ebrei di quel tempo, dicendo: io sono venuto per tutti, cani e porci. Si può dire così? E proprio ci sta a pennello. Cani e porci. Questa è bella. Alleluia. Riflettete su quello che avete ascoltato. Ascoltate l'insegnamento, magari se potete, su YouTube, su internet, sul nostro sito. E la prossima settimana, se avete delle domande, per favore fatele. Se volete telefonare, fatelo. Se avete delle domande, sicuramente susciteranno mentre state leggendo. Però la cosa importante, concludo con questo: quando leggete la Bibbia, non leggete la versetti. Fratello, scusa. Vai sul sito, vai sul nostro sito e trovi tutto. Senzamisura.org. Senzamisura.org. Ok? Prego, figurati.
Consentitemi 3 minuti. Noi dobbiamo capire, la Chiesa evangelica ha 50 anni di vita. noi abbiamo le Bibbie in mano da quando le Bibbie ci sono state ridate, perché come ripetevo oggi a me stesso rileggendolo, la Bibbia era un libro proibito. Sapevate che era un libro proibito? È all'indice dei libri proibiti. Poi dopo la guerra fu tolto questo e la Bibbia divenne e ridiventò quello che era. A cosa serve questo? Serve a sapere che noi non abbiamo un'esperienza di studio della parola come la Chiesa Cattolica, quindi siamo in svantaggio da questo punto di vista. Ecco perché questo è un tempo che io definisco straordinariamente interessante, perché non è soltanto di edificazione spirituale, ma noi finalmente comprenderemo meglio le cose preziose di cui ci occupiamo. Cominciamo a studiare la Bibbia, cominciamo a vedere queste contraddizioni, che non sono contraddizioni, perché chiunque capisce che stasera non si sono spiegate contraddizioni, si è semplicemente interpretato nel modo corretto quello che la parola di Dio ci vuole insegnare. Ma noi abbiamo 50, 65 anni di vita. Se oggi si fa un giubileo che non esiste da nessuna parte, perché il giubileo è ogni 50 anni, come dice il Levitico, e lo si fa ogni 20 anni, se uno non lo sa, può sembrare che sia una cosa normale, ma non lo è. Allora, cosa serve questo? Serve ad avere la mente ordinata quando studiamo la parola e quando evangelizziamo gli altri, perché noi non siamo cresciuti di pari passo. È nato Martin Lutero, è venuto il protestantesimo, poi la Bibbia è stata messa in circolazione in lingua latina, per cui figurati, già era difficile capire l'italiano, figurati il latino con la Vulgata, e quindi oggi noi abbiamo non una ma due, tre, quattro Bibbie. Oggi il tempo straordinario soprattutto per i giovani è quello di potersi confrontare, e nessuno mai commetterà l'errore di credere che i cattolici sono tutti tinti e noi siamo quelli buoni, perché è una mostruosità. Ma noi siamo cresciuti con i nostri benedetti pastori che vennero dall'America, queste cose le dobbiamo sapere, i quali, forti dell'esperienza protestante acquisita in America, vennero in Italia e cominciarono a predicare proprio col bastone in mano. Erano persone che finivano anche in carcere perché erano disturbatori della quiete pubblica. Noi dobbiamo a loro il fatto che stasera siamo qua, ma ora i tempi sono cambiati. Oggi da noi ci si aspetta una maggiore competenza, una maggiore comprensione della parola di Dio, affinché la si possa porgere meglio e formare tutti i giovani e tutti coloro che ritengono di avere ancora qualcosa da dire nella evangelizzazione, che va fatta in una maniera corretta. Quindi anche il rapporto con i nostri parenti, tutti noi abbiamo padri, madri, fratelli, sorelle, cognati, sono tutti cattolici, che facciamo? Loro sono i porci, noi siamo bravi. Io penso che nessuno di noi qui dentro ha questo pensiero malvagio, perché ognuno di noi ha parenti, amici, conoscenti, anche persone che non vanno in chiesa, sono dei signori veramente per bene, persone che abbiamo piacere ad avere a che fare con loro. Ma probabilmente la colpa è nostra, non abbiamo mai saputo porgere il Vangelo per come va presentato e per quello che è. E quindi noi siamo felici di poter vivere un tempo come questo, che è il vero tempo del risveglio. Il risveglio è questo, che se il risveglio venisse per come a volte viene invocato in questo tempo, sicuramente non saremmo pronti a gestirlo. È come uno che gli dai tantissimi di quei soldi in mano che non sa più come fare, glieli devi dare piano piano. Dio ci benedica, voglio credere. Io ho ricevuto tantissimo stasera, mi sento molto edificato, spero che anche per voi sia accaduta la stessa cosa, e Corrado dirà che ci vediamo lunedì prossimo. Grazie.
Alleluia. Prima di andare via dobbiamo festeggiare qualcosa e Angela ci dirà il perché, dai.
Buonasera a tutti. Stasera dobbiamo festeggiare una nostra sorella, è da un mese che è con noi, da un mese che conosce il Cristo, da un mese che lei si è cambiata la vita, è uscita dalla sua famiglia e è entrata in un'altra famiglia, che è la nostra, quella cristiana, quella che crede a Gesù come Salvatore. Diamo un applauso, voglio chiamare Giussi e Corrado, l'abbraccio in nome di tutti i presenti voi, e dopo la festeggiamo con un banchetto.
Amen, amen.
Un applauso.
Alziamoci in piedi. Grazie Signore, grazie con tutto il cuore per questa sera, grazie per quello che tu dici e quello che tu ci dai, e ti benediciamo con tutto il cuore Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen. Prossimo lunedì saremo qua alle 20:30 per continuare a approfondire la scrittura. Per favore portate le vostre domande, se ce ne saranno, e credo che ce ne saranno, che sarà bello poter parlare, discutere, affrontare questo discorso, approfondirlo, perché il nostro desiderio è riunirci per il meglio. Ok? Dio ci benedica e buon rientro a casa a tutti. E ora accomodiamoci e prendiamo quello che hanno portato le sorelle lì in fondo alla sala.